capito. Ma... allora, come avevo accennato, questa sera leggiamo qualche breve proposizione, sempre di Bayer Valtes, da un suo articolo, un articoletto di una ventina di pagine, ma
intanto sono due pezzi, ma sono due, io non ho ancora letto, ma sono due i file che mi hanno mandato.
Sì, l'altro è un altro articolo di Bayer Valtes. Non è la continuazione di questo. No, no, sono due cose diverse.
Okay.
Perché in questo articolo Bayer Valtes parla di una cosa che a noi interessa in questo preciso momento, perché riprende in fondo quello che dicevamo mercoledì scorso, e cioè della conoscenza come un prodotto della religione, perché la conoscenza, per essere conoscenza, deve essere sicura, no? Le cose devono stare così perché io possa dire che le conosco. Se le cose mutano e divengono ininterrottamente, non posso dire di conoscerle. Ora però sorge il problema,
che poi vi leggo,
cosa o chi mi garantisce che le cose siano proprio così? Posso garantirle in qualche modo? Esiste, cioè, se vogliamo dirla all'Aristotele, esiste un universale che possa fare a meno dei particolari?
La telefonatina di Dio.
Sì, l'ho sentito proprio poco fa.
Quindi la domanda essenzialmente si traduce nel pretendere che l'universale non sia indotto.
Sì, esatto. Ma se non è indotto, che cos'è? È rivelato. Ecco. Il passaggio è questo, l'universale è rivelato. E Bayer Valtes, a partire proprio dal testo di Coso, qua mi si chiama, Coso, Bonaventura, no? Itinerarium mentis in Deum, no? Che sarebbe l'itinerario del pensiero verso Dio, no? Il pensiero che va verso Dio alla ricerca dell'universale non indotto, ma rivelato. Ora, dice qui, infatti il titolo è Ascesa e Unione nello scritto mistico di Bonaventura, no? Ascesa e Unione. L'unione è la enosis, adesso ne parlerà, enosis in greco, ed in effetti non è altro che l'estasi, perché è l'unione mistica con Dio, con l'uno, così, no? Comunque con qualche Dio, insomma, questa unione mistica, questo andare verso l'uno, verso il Dio, l'enosis. Comunque dice, il dispiegarsi creativo di Dio nel suo mondo e il suo ritorno spiritualizzante non è pensabile come concezione o struttura di riflessione senza la normatività neoplatonica di immanenza, processione e ritorno. Essa è la nervatura concettuale di ciò che si persegue da un punto di vista teologico. Normatività. Come dire che questa idea del circolare, no? Del passaggio dall'uno all'intelletto, all'anima e poi il ritorno, eccetera, è diventata con il neoplatonismo normativa. Normativa per il pensiero filosofico, quindi per il pensiero puro, potremmo dire. E poi aggiunge, come maestro interiore in ogni forma di sapere, quindi maestro interiore del sapere, Cristo diventa mediatore universale anche per questa sfera, principio di fede e sapere. Ma anche qui si deve considerare la determinazione filosofica di gran lunga più intensiva di ciò che è teologico, che nella peculiare delimitazione esplicita di Bonaventura, staccato qua, era un PDF che ho trasformato in Word e ogni tanto nei confronti di una filosofia apertamente riconoscibile come tale non viene affatto colta. Ciò riguarda innanzitutto elementi neoplatonici, la teoria dell'ascesa e dell'autosuperamento, qui siamo a Hegel, l'autosuperamento e l'aufhebung, che si compie nell'unione, il concetto di un Dio che è al di sopra e allo stesso tempo in tutto, oppure che è in tutto senza con ciò togliere la sua trascendenza o assolutezza, la concezione dell'idealità esemplare o di Dio come modello creativo che abbraccia e ha in mente le idee come mundus archetypus dell'immagine condizionata temporalmente di mondo e uomo, un concetto di unità e bontà che insieme a quello dell'essere assoluto come tratto fondamentale di Dio, accanto alle valenze puramente teologiche, ha carattere sostanzialmente filosofico. Scusate, mi sono un po' l'aspetto. Una teoria del conoscere che si basa su un concetto ontologico di idea e luce, per la quale la grazia è senz'altro determinante in modo essenziale, il rapporto noetico con una gradazione dell'essere in sé differenziata ed il modello con questo connesso della processione creativa e del ritorno all'origine che corrisponde ad una emanatio immanente al principio della Trinità e al suo ritorno unificante. Ecco, non fa altro che ripetere, no? La stessa cosa. E cioè, questo negressus, no? E poi c'è il regressus circolarmente, che è esattamente la teoria di Hegel, no? Dell'insè che egressus, no? Diventa per sé e poi per sé torna sull'insè.
Sembrerebbe che il fatto poi il meccanismo dialettico che Feuerbach si ritrova sia in Plotino che in Hegel, no? Non c'è altro che la catalizzazione dell'induzione, ovvero l'induzione non è più l'iparchein di Aristotele, ma è così perché è così, e ogni volta che si induce, no? Poi universale è come se si fosse in parte tornati all'uno, e poi si comincia. Quindi, questo magari Feuerbach non lo sapeva, ma in realtà anche Severino diceva la stessa identica cosa, no? Cioè, di fatto, se vogliamo, il neoplatonismo è la postulazione dell'induzione. Resta.
Sì. Sì, quasi la santificazione dell'induzione.
Ah no, certo, non mi sarei spinto a tanto. Sì.
Degli scritti di Bonaventura nessuno è tanto adatto quanto Itinerarium Ventis in Deum, iniziato nell'ottobre del 1259, a rendere comprensibili le implicazioni filosofico-neoplatoniche del suo pensiero, ascesa, autosuperamento e unione mistica con l'origine e l'archetipo della mens, dello spirito. Eccolo qua, no, sempre lo stesso. Sempre lo stesso meccanismo. L'ultimo grado del passaggio conduce in Dio stesso per contemplazioni successum, il passaggio trasformante equivale alla morte mistica nell'unione, no? Nell'unione avviene quella che Gian Plotino è la morte mistica, cioè la persona muore al mondo, no? Per accedere al Dio assoluto. Ora, Platone, nella sua teoria delle idee, collega la metafora della via con quella della luce. No, lo sappiamo bene, Repubblica, la cosa della missione, caverna. No? La sua totale intensità filosofica concerne il percorrere una via. Il pensiero deve assicurarsi in modo permanente l'inizio razionale e la meta che compie. Quindi deve essere sicuro del da dove parte. Quindi almeno una cosa deve essere certa, deve essere stabilita, deve essere indubitabile, incontrovertibile, visto che ci saranno segreti. Il rendersi conto della normatività o metodicità di questo cammino e allo stesso tempo il diventare consapevoli del contenuto delle fasi o gradi di questa via ascendendo, questa è la forma e l'impetus del pensiero dialettico. Si chiama di così? Nel senso della similitudine della retta nella Repubblica, per esempio, no? Una retta, cioè un cammino diritto che porta da un certo punto stabilito, porta verso l'ascesa. Questo pensiero si dirige verso un obiettivo che all'inizio del cammino si delinea solo in modo indistinto, come il tralucere di ciò che è in senso proprio, l'idea. Ultimamente di nuovo staccato, mi stacca tutte le parole. Quando prendi il testo di PDF, no?
Lo so,
trasformi un Word e lui fa a modo suo.
Scusa, perché non lo fa fare direttamente al PDF?
Mi piaceva la lui.
Ah, ok.
Oh, guarda un po'.
Quando io faccio la trascrizione, no? Va, come si dice, trascrive dall'audio direttamente, no?
Sì, sì.
Ma in molti sono sempre morti.
È proprio platonico. Il traduttore è
probabilmente qualcuno sarà anche rimasto, non lo so, probabilmente non lo so. Prima i morti.
È bello, sì. Dunque, quindi ultimamente l'idea del bene che fonda tutte le idee come principio anipotetico. Anipotetico, no? An, priori, quindi non ipotetico. Quindi sicuro, certo, sempre incontrovertibile. L'ascesa dialettica si conforma, di nuovo conforma, ad un essere strutturato in sé gerarchicamente a cui sono peculiari diversi gradi di intensità. E va bene. Quindi
sono stato questo qua che era molto interessante, il ternario tanto ritorna.
Il ternario che sempre ritorna, extra nos, al di fuori di noi, intra nos, in noi, supra nos, al di sopra di noi. Da una parte segnala la direzione del cammino da seguire, dall'altra le sfere che ne segnano i gradi in sé differenziati, temporale, spirituale e eterno. Sì, il ternario, certo. Sì. Sì, ma chi si è accorto al di là di Bayer Valtes di questa cosa qua, del neoplatonismo di Hegel? È un po' lo stesso discorso che c'erano tempo fa, no? Chi si sarebbe accorto, se non Heidegger, del
Dante Inei,
ecco, di Dils?
Non avrebbe da dire che si è accorto del neoplatonismo.
Beh sì, questo in effetti è una cosa che, ma
perché essendo il sostrato comune
perché
tutti i filosofi successivi
se manca questa come dire, se il neutro famiglia viene preso in considerazione, chiaro che non si prendono poi in considerazione in
prevenzione. Ovviamente. Sì, infatti, ma soltanto ultimamente, dice qualche parte per avanti, si è ripreso in mano il neoplatonismo in modo un po' serio. Prima era considerato così, un po' come venivano considerati i presocratici, no? Fantasiosi, divertenti,
filosofi minori.
Ecco, esatto. E invece no, perché non è neanche più un modo di pensare, è diventato il pensare. Ecco perché non ci si accorge. Ma dicevo, Plotino, d'altra parte, è rimasto fedele in modo deciso alla dottrina platonica del cammino attraverso la sua concezione della dialettica ascendente, attraverso l'astrazione universale ad essa collegata che segue la massima, tutto nell'intimo, che sembra una pubblicità, ma non lo è. È detta così, no, tutto nell'intimo, perché è da lì che poi viene l'idea, non che bisogna sentirlo dentro, nell'intimo. È tutto lì, la verità sta lì, devi sentirla. E se non la senti, perché non ne sei degno.
Allora, tra l'altro ci pensavo l'altro giorno, non è un caso che lo abbia predicato a Roma,
chi questo
Plotino?
Ah sì, sì,
perché avrà anche pensato che poteva raccogliere proseliti rispetto all'idea degli arustici, cioè i presagi ricavati dall'interiore. È possibile, magari non sono una suggestione, però vagamente questa idea un po' c'era.
Beh sì, in effetti gli auspici
sì, certo. Non ci si metteva a squartare le persone,
almeno
fare la verità,
non sappiamo. Magari qualcuno ci ha anche provato
in nascosto,
sì.
In verità è sempre nascosto, no?
Dunque la massima è tutto nell'intimo e che lei conforme, dice, il ritorno nella propria interiorità, ecco, il ritorno all'interiorità che conduce a un diventare cosciente di sé o a un autoaccertamento del pensiero, no? Questa idea dell'autocosciente di sé su cui poi si è costruita tutta la psicologia e tutto il pensiero, e viene da lì, no? Da questa idea che dentro ci sia la verità, dentro da qualche parte.
Ritorno di visita.
Questo ritorno è già di per sé da intendere come una fase dell'ascesa al fondamento che permette il cammino, no? L'ascesa è sempre verso uno. Esso culmina nell'autosuperamento del pensiero dialettico, nell'estasi o enosis, eccola qua, compare, no? Il compimento di questo cammino nel suo insieme è da cogliere in modo pregnante anche nella metafora di Ulisse, questo nel senso di un ritorno a casa, in patria, padre e l'uno stesso, di una odissea dello spirito.
Mi sembra quasi che l'estasi in questo caso sia estasi, vuol dire stare fuori,
no,
ma per guardare dentro. Perché in effetti è...
Beh sì, ci si pone fuori
e si osserva in questo senso,
ci
si contempla.
Ecco. È l'estasi è la contemplazione dell'ineffabile, di quel qualche cosa che si presuppone esistere, no? Però non può essere colto con i sensi. Perché può essere colto solo dall'introspezione, dal guardarsi dentro. La contemplazione riflettente, qui è Hegel, no? La contemplazione riflettente è l'autocontemplazione dell'insetto, si autocontempla e diventa per sé. Quindi la contemplazione del sostento della creazione sensibile, mediata dalle tracce, è il primo stadio verso una contemplazione in loro, che è diretta all'essenza di Dio operante attraverso loro, no? Cioè queste tracce, e in loro, alla sua potenza e presenza. Essa internalizza il macrocosmo come traccia reale di Dio attraverso le facoltà dell'anima come microcosmo. Questa trasformazione del mondo sensibile attraverso la sua percezione sensibile, la apprensio, la gioia, per questo l'assenso alla struttura di ordine del mondo che si manifesta come bellezza, e il giudizio che si compie secondo regole o leggi a priori, invariabili, necessarie, ultimamente fondate nella verità eterna o arte eterna, che rappresenta una conoscenza sicura di quello che si è appreso. Queste tre sono risposte sempre diverse, dipendenti l'una dall'altra, al carattere universale di traccia o di segno del creato. Tutte queste cose, la bellezza, no? E l'armonia, sì certo, ma questa armonia è fondata su che cosa? Ma tra poco lo dirà, ma è fondata su qualcosa di certo, che deve essere sicuro, non può essere mutante, no? Ma una verità eterna che rappresenta una conoscenza sicura. Prima parlavamo della conoscenza, ecco, l'unica conoscenza sicura è quella che si affida a una verità eterna, non ce ne sono altre. Omnia esse numerosa, tutto è numerabile, ossia determinato dal numero, costituito nel suo essere e così ordinato in se stesso nel riferimento reciproco. Il numero è il fondamento della proporzionalità o uguaglianza di relazioni che si incontra in ciò che esiste nel suo insieme. Da questo deriva la bellezza di ciò che esiste, cioè dalla proporzione fondata sul numero. Adesso tutto. E sì, lei mi dice, ma ieri è proprio questo che sto cercando. Ecco, la gioia, per questo l'assenso alla struttura di ordine del mondo che si manifesta come bellezza, e il giudizio che si compie. Leggi a priori, invariabili, necessarie, ultimamente fondate nella verità eterna, abbiamo già letto. No, il numero è il fondamento della proporzionalità. Eccetera. Poi dice la bellezza come categoria ontologica formulata nel significato di Agostino, approfondita in modo nuovo da Bonaventura, non è nient'altro che uguaglianza numerabile, un rapporto, una relazione. Con questo tuttavia non si intende la ripetizione vuota, tautologica o esteriore di forme, bensì piuttosto la relazionalità ordinata dal principio di parti ad un tutto, l'organizzarsi di un tutto, sia questo formato in modo naturale o attraverso l'arte, come armonia che determina all'interno e che appare anche all'esterno. Ora però dice, perché manca un pezzo, dice la numerabilità di ciò che esiste viene ricondotta da Bonaventura, seguendo Boessio e Agostino, al numero assoluto, ossia il numero come idea nello spirito del Dio creatore, dell'arte eterna. Questo infatti attraverso l'atto della creazione è fondamento e causa della numerabilità, e ciò significa della determinatezza, della delimitazione, della finitezza e perciò infine anche della conoscibilità e discernibilità di ciò che esiste. Qui è molto chiaro. E il numero, come ha risolto il problema del numero? E il numero, l'idea del numero. L'idea del numero è assoluta perché è nella mente di Dio. Per Platone era nell'Epeurano, poi è diventato nella mente di Dio, dopo nel frattempo è diventato dentro l'uno. C'è anche quello. C'è di tutto qua. Quando lo spirito contempla se stesso, esso si eleva come attraverso uno specchio nel riflesso, contemplazione, della beata trinità del Padre, del Verbo e dell'Amore, delle tre persone coeterne, uguali e consustanziali, cosicché ciascuna è in ciascun'altra. L'una però non è l'altra, bensì le tre sono un solo Dio. Qui riprende in fondo quello che dicevamo già tempo fa, cioè il tre serve a mantenere l'unità dell'uno e del due, che diventano uno grazie al tre, che significa? Perché se l'uno e il due sono ciascuno l'altro, e il tre non unifica più niente, perché non si possono unificare, perché sono la stessa cosa. Le facoltà della mens pensante e del suo apice come possibilità di autosuperamento, cioè continua questa idea dell'autosuperamento che è hegeliana completamente, non sono fondate solo a priori, bensì in modo assoluto attraverso la connessione del nostro intelletto con la verità eterna stessa. E questo che garantisce, è solo questa la garanzia, la connessione del nostro intelletto con la verità eterna, cioè con Dio. Per cui è primariamente concepibile una conoscenza sicura delle definizioni, della verità, delle proposizioni e della correttezza delle conclusioni.
La logica.
Certo. E perché è sicura questa correttezza delle conclusioni? Per via del fatto che il nostro intelletto si autosupera e si volge alla verità assoluta. Soltanto guardando la verità assoluta. E dove la trova la verità assoluta? Dentro di sé.
Nell'intimo.
Esatto. Sì, e qua che sembrava la pubblicità. Tutto nell'intimo.
Cartellonia.
Cartellonia. Esatto, cos'è questa la pubblicità? Di cosa? Dunque, questa connessione, no, tra il pensiero dell'uomo e Dio viene determinata più precisamente come una presenza operante della luce divina che viene disegnata o plasmata nel nostro spirito e delle idee invariabili date in essa, così che noi conosciamo e contempliamo in essa e attraverso essa, in loro e attraverso loro. Ci chiedevamo, no, come fa ciascuno, in modo suo, a credere che le cose che pensa siano vere? Come fa? Cosa lo garantisce? No, quando uno ha un'idea sugli altri, sulle cose, su di sé, no, pensa che questa idea sia vera, quindi ci crede e quindi si comporta poi di conseguenza, ma da dove gli arriva questa idea? Che quello che pensa sia così. Non c'è nulla al mondo che possa garantirlo. E questa è una questione importante perché è il modo di pensare di ciascuno continuamente. E quando diciamo il pensiero che pensa se stesso, a che cosa pensa? Sì, certo, in molti, ma tiene conto del fatto che ciò che io penso, quindi ciò che io credo, non può in nessun modo e per nessun motivo escludere i morti. Non lo può fare. Ciò che io penso non può escludere i morti in nessun modo. È questo che mi impedisce, tra virgolette, bisogna vedere fino a che punto lo impedisce, di credere in quello che penso, cioè che ciò che io penso sia proprio così. Non potrei pensarlo se non potessi non tenere conto che sì, io penso una certa cosa che magari è anche così, ma non potrà mai, per nessun motivo al mondo, essere solo quello che io penso che sia. Mai. Questo significa tenere conto dell'uno e dei molti, dell'empantarina.
Cioè non dire niente. Nel senso che non potendo, dovendo necessariamente portare con sé tutto, ogni cosa che viene detta è simultaneamente.
Sì, in teoria sì, certo. Però ci si può porre di fronte a ciò che si pensa come a un racconto che non necessita, no, di una verifica vera funzionale. Un racconto delle cose. Quando uno racconta le favole del cappuccetto rosso non si cura, no, di un riscontro concreto di fatti cosiddetti.
Il problema è che 2000 anni di neoplatonismo ci hanno addestrato a credere che se lo sentiamo,
certo.
Il problema è che quando si parla generalmente si tenta di imporre all'altro.
Sì, ma per poterlo imporre occorre che le cose che io dico, cioè che penso, non siano quelle necessariamente, perché in effetti se potessi pensare che quello che dico sì magari anche così ma sicuramente non è soltanto quello, non può esserlo, e allora la volontà di potenza, come direbbe Nietzsche, di grigna i denti perché non vuole sapere di una cosa del genere, vuole invece che le cose siano così perché solo così posso imporle all'universo mondo, perché io dico come stanno le cose.
Torniamo al teorema del grillo.
Ecco. I tratti fondamentali dell'essere assoluto, sviluppati da Bonaventura, da Bagnoregio, paesino dell'Umbria.
Perché dovrebbe essere Civita di Bagnoregio.
È un Umbria.
No, forse è vicino, forse è Alcolara, Puscia. Vabbè, comunque, se fosse caso.
Mi sembra a dire qualcosa in compito.
Lo dico così.
Bagnoregio. Dunque, quindi questi tratti dell'essere assoluto, da intendere ultimamente in una prospettiva filosofica, sono tuttavia nel loro insieme.
Di verbo.
Verbo, quindi
verbo.
Vabbè. Sono tuttavia nel loro insieme una prova della sua intima mobilità, no? L'essere assoluto è intimamente mobile. Immutabilità dell'essere significa autopresenza della vita divina non disturbata dal non essere, che rimane atemporalmente uguale a se stessa. L'essere è talmente collegato con il concetto di Dio nel senso dell'argomento ontologico di Anselmo che il suo non essere non può essere pensato nemmeno una volta. Dio come massimo dell'essere in questo contesto dell'esistenza obbliga il pensiero a intenderlo come essere assoluto e perciò anche come la condizione di tutti i predicati assoluti riferiti a lui. Cioè, il pensiero di Coso, di Anselmo, no? Ci sta dicendo che obbliga a pensare alla necessaria esistenza dell'essere e quindi alla sua totale irrimediabile distanza dal non essere. Il non essere sarebbe non pensabile in questo caso, tutto sommato vicino a me, abbastanza. Perché se lo penso esiste, perché non posso pensare ciò che non esiste. Ecco. l'essere più puro come totale fuga dal non essere, poiché la possibilità implicherebbe un non essere, un essere esposto al non essere ancora. Ma egli dice atto puro, attività pura in se stesso e creativa in altro, non limitato né in sé né fuori di sé da altro, differente da lui, niente di determinato, determinato solo da se stesso. Qui torniamo al problema che abbiamo sempre riscontrato, cioè non è determinato ma è determinato da se stesso, quindi è determinato. Quindi non è determinato ma è determinato. Quindi niente di analogo, ecco, l'analogia eliminata. Quindi l'induzione a questo punto diventa fondamento, bensì fondamento appunto di ogni analogia o carattere di immagine in ciò che esiste. Nessun genere, perché così potrebbe forse essere inteso come dello stesso tipo all'interno dell'apertura dell'universale al particolare. Ipsum esse extra omne genus, mentre egli stesso per primo fonda questo rapporto in ciò che è creato, cioè questo rapporto in forma di induzione, no? È creato da Dio. Ecco perché l'induzione a questo punto è una garanzia, perché non può essere l'induzione, l'analogia, la similitudine, somiglia un po' di qua, un po' di là, ma se anche l'induzione è creata da Dio, allora
ci possiamo fidare. Ci possiamo fidare.
Esatto. Dice ancora Bayer-Valtes, a questo rinvia anche l'interpretazione di Bonaventura della proposizione dal libro dei 24 filosofi. Dio è una sfera intelligibile, infinita, il cui centro è dappertutto e la cui periferia non è in nessun luogo, ossia non si limita proprio al finito, ma è infinita, periferia e centro, il dispiegarsi e sua origine insieme, mentre il soggetto stesso di questa unità abbraccia tutto fondandolo. La delimitazione paradossale di centro e periferia spiega perciò l'essere assoluto di Dio come dialettica, mobilità che esiste di per sé e movimento che pone l'essere verso l'esterno, insieme come movimento che riconduce a se stesso come fine in tutto ciò che esiste grazie ad esso. Ecco, tutto questo movimento, in fondo, quello che ha fatto Hegel, no? E di, mettiamo tra un certo numero di virgolette, un numero imprecisato di virgolette, no? Dissolvere il problema di Zenone del movimento. Perché di fatto, mentre per Zenone il movimento non è possibile, perché posso considerarlo solo come quiete, così come l'infinito posso pensarlo solo come finito, in Hegel invece il movimento è un qualche cosa che avviene in un certo qual modo senza movimento, perché questo movimento riconduce sempre allo stesso, torna al punto di partenza.
È un movimento circolare.
Sì, è un movimento circolare dove in effetti non c'è più il problema della, come era per Zenone, no? Della infinita divisibilità. Perché dice, no? Abbiamo appena letto, l'unità, no? Abbraccia tutto fondandolo e fondendolo anche, quindi fondo, no? Questa unità, quindi l'aufebum, no? Abbraccia tutto, cioè l'uno e i molti, fondandoli. Il plotiniano panta eison, tutto è nell'intimo, ed il suo afele panta, spogliati di tutto, vabbè, che ha a che fare con l'intimo, se vogliamo. Vabbè, adesso hanno il loro fandam nel lasciare tutto di buona ventura. Anche questo è paragonabile. La enosis plotiniana e anche propriana è il risultato di un salto o di un'estasi che trascende di nuovo passo composto da parole e trascende il comprendere mediante il non nus, il non pensiero, la cui origine, l'uno stesso, può essere detta da colui che l'ha vista. Che la vista lui lo mette tra virgolette giustamente, perché non è un vedere con gli occhi, è un vedere dentro, è un vedere che è un sentire. Quindi il salto, ecco, il salto è in fondo è l'estasi, non sto dicendo qualcosa del genere, l'estasi come quel salto che consente di passare dall'antecedente al conseguente, per usare termini logici, un salto che non è garantito da niente, se non dall'estasi, e garantisce quindi il conseguente, perché è come se il conseguente, no, misticamente si rivolgesse all'antecedente e traesse quindi dall'antecedente la sua validità. Quindi non più l'ipacchein aristotelico, ma l'estasi. Cioè, il se allora B regge, perché la B guarda estaticamente la A, è in contemplazione mistica della
A. E la A è anche garantita.
E la A è quello che è, perché viene dal pensiero di Dio.
Certo. Quindi non è nemmeno più necessario stabilire un principio all'induzione e anche alla deduzione, no? Perché l'induzione è il ritorno all'uno, a Dio, e la deduzione è la sua contemplazione.
Sì.
Che è garantita la contemplazione.
Sì. Potremmo dire così che per riprendere Hegel, no? In sé per induzione si raggiunge il per sé, che poi per deduzione torna a sé. Il passaggio dal mondo al padre, cioè questa ascesa, ha però premesse e scopi differenti rispetto al pensiero neoplatonico. La metafora di Ulisse segnala il ritorno universale, il ritorno in patria, nella patris, in cui l'uno è il padre. Il ritorno in patria, nel porto mistico, equivale all'acquietarsi di ogni agitazione, nel senso della sua soddisfazione. Quiete, pace, silenzio sono le caratteristiche di questo stato, non dissimile almeno all'umile dalla soddisfazione attraverso orecchie, spazio, silenzio. Ecco, l'acquietarsi di ogni agitazione e il ritorno all'uno, e l'unificazione, la possibilità di unificare. Si cerca l'unificazione perché è ciò che dà pace, ciò che quiete è esattamente la edone di Aristotele, no? Questo ritorno all'uno. Quando siamo arrivati all'uno, finalmente c'è la pace. Quando abbiamo eliminato tutti i nemici, finalmente ci sarà la pace. E allora? Vabbè, che lo sa anche lei, no? No? Vanno eliminati tutti, ma dopo c'è la pace, cioè c'è la quiete, il silenzio.
Allora è sì, perché fa tipo di tutti. Allora non è Shakespeare nel Giulio Cesare, Cesare piange quando vide che non c'erano più mondi da conquistare. No, forse era per Alessandro Massi.
Sì, non mi risulta che.
Mi confondo. Mm.
Sì, sì, ma in effetti.
E quindi quello non era neoplatonico.
Sì, di questo bisogna sempre tenere conto, che la quiete, la pace, il silenzio sono le caratteristiche di questo stato, no? Dice lui, non dissimile almeno al limite no? dalla soddisfazione che potremmo dire che procede dall'unificare. In effetti, unificando si tolgono i morti che, come diceva Platone, sono i cattivi, sono quelli che rumoreggiano, che danno fastidio e quindi vanno eliminati. Dopo c'è il silenzio, la pace perpetua. Però se consideriamo questo aspetto anche nel discorso comune, corrente di chiunque, ci si rende anche conto di quella necessità che avverte anche Spinoza, senza problematizzarla in questi termini, certo, ma anche perché era un neoplatonico anche lui, ma del perché, no? Si cerchi assolutamente l'unificazione per trovare la soddisfazione, perché è l'unica autentica vera soddisfazione, l'unica edonè, l'unificazione.
No, stavo pensando che è una questione anche politica.
Cioè
in politica si vede tranquillamente, di fronte alle contraddizioni, di fronte alle difficoltà, di fronte al nemico, magari reale, presunto, comunque c'è sempre la ricerca del, per esempio, dell'uomo forte.
Sì, quello che unifica, certo. Certamente. Sì. E l'uno finalmente è l'idea, no? Della pace, della soddisfazione. In questo diventare se stesso, che lui chiama perfezio, attraverso l'autosuperamento, e poi l'autosuperamento, no? Non è altro che accorgersi, come diceva Plotino, di essere nulla e quindi volere tornare al creatore, cioè all'uno. Attraverso l'autosuperamento culmina il motivo cristologico di Mosè, adempiuto esistenzialmente dall'ascesa. No, l'ascesa è questo, è il diventare se stesso attraverso l'autosuperamento, quindi occorre autosuperarsi. Quindi conferma quella cosa che poi è presa dal cristianesimo abbondantemente, no? Della nullità dell'umano a fronte di Dio. Nell'analisi descrittiva insieme protrettica è la figura retorica, il discorso protrettico è come il discorso paranetico, è un discorso come si dice, il discorso programmatico, potremmo dire, quello che invita a fare una certa cosa, ecco. Dunque, nell'analisi istruttiva insieme protrettica, cioè che dice che cosa bisogna fare, no? Di questo pensiero si mostra a colui che comprende il compiersi di questa dinamica, una integrazione paradigmatica di filosofia e teologia. Ecco, finalmente siamo tornati, no? La filosofia come teologia, che era l'idea di Aristotele, ma per Aristotele il Dio era tutt'altra cosa. Invece qui finalmente si arriva a un'integrazione di filosofia e teologia, perché la teologia è quella che fonda la filosofia, perché che dà alla filosofia la certezza di dire come stanno le cose, altrimenti è tutto squilternato. Ora, tutta la filosofia, anche quella contemporanea, è teologia in questa accezione, perché pensa sempre di, come dire, di poter dire come stanno le cose, magari in modo provvisorio, magari in modo incompiuto, però questa è la direzione giusta, sappiamo che stiamo andando nella direzione giusta. E invece no, non stiamo andando nella direzione giusta, non stiamo andando da nessuna parte. come dicevo prima, in effetti è questo passaggio difficile a compiersi, cioè il poter avvertire che ciò che io credo, penso essere vero, potrebbe anche essere che le cose stiano parzialmente così, momentaneamente, ma di sicuro non stanno solo così. Non è soltanto così come io credo che sia. Questo è certo in modo più totale. E qui, tornando invece all'idealismo tedesco, dice a pagina 139, il primo capoverso, perché sembra proseguire quasi, d'altra parte è sempre lui, ma io all'altro che parla, dice: non è tanto nel passaggio dall'uno allo spirito che si constata in Plotino un'analogia oggettiva con la categoria schellingiana della caduta, in quanto la processione dello spirito dall'uno, se non viene considerata uno sviluppo dell'uno di valore equivalente all'uno stesso, non è neanche da pensarsi come molteplicità radicale o essenziale. La processione si è fermata per il momento all'uno essente. L'analogia sorprendente è piuttosto nel passaggio dall'eternità al tempo, perché secondo Plotino esiste il tempo. Lo spirito è l'unità senza tempo di pensiero ed essere, è l'eternità in cui tutto quello che è da pensare, cioè le idee, è raccolto in una contemporaneità puntuale, in cui tutto ciò che è da pensare è già da sempre pensato e portato al suo telos. Ora qui c'è una questione che sarebbe interessante da svolgere, perché in effetti un po' come nel linguaggio, è già tutto presente, solo che lui lo pone questo nell'uno, è in Dio che è tutto presente, non nel sensibile, nelle cose, nello spirito e dell'altro, non stiamo all'intelletto, no, solo in Dio, solo lì, dove anche la contraddizione c'è, ma lui è al di sopra della contraddizione.
Sembra che parli del linguaggio.
Sì, e infatti si sono accorte anche Plotino e anche altri, no, del problema, solo che questa cosa che noi provvisoriamente chiamiamo simultaneità, o ciò che diceva Eraclito dell'empantainai, no, lo poniamo in ciascun atto, qui è isolata, messa nell'uno e resa inoffensiva. Per cui lì ci può stare anche la contraddizione, perché è Dio che gestisce tutto, ma sotto no. Già.
Proprio comodo mettere tutto il calderone, no?
Certo.
Non possiamo la cosa.
Esattamente. Infatti dice: il tempo, poco dopo, è caduto dall'eternità. No? E il modo di pensare di Plotino, no? Come mai c'è il tempo? Perché è caduto dall'eternità. È un po' come i cocchi di Platone, no?
Nel senso, è l'autoscontro in sé.
Esatto. Questo significa che il tempo era nell'eternità, quale non tempo, nel modo d'essere del suo fondamento portante, cioè non ancora realmente lui stesso, quindi non tempo. Quindi c'è il tempo, ma non è tempo. Quindi queste contraddizioni, no, si possono tranquillamente considerare perché sono in Dio. E possiamo noi mettere in discussione quello che pensa Dio?
Certo, ma già mai.
E allora? Va bene, forse ci vediamo qua. Non ci ho detto abbastanza.